e sull'intro di Roadhouse Blues, e devo dire che poteva andarci veramente molto peggio, ragazzi, questo è favoloso. Siamo a Ciarle Sportive, io sono Jacopo Iside e oggi parleremo di sci con un'intervista a Pierangelo Molinaro della Gazzetta dello Sport parlando dello sprofondo azzurro.
Io sono Giacomo Conte e parleremo anche oggi di tennis, della sconfitta ai quarti dell'Italia nella Coppa Davis femminile.
Io sono Federico Cimanti, parleremo anche di rugby e in particolar modo della sconfitta dell'Italia nell'esordio del Sei Nazioni.
Ciao a tutti, io sono Federico Albrizzi, ovviamente grande spazio al calcio, tutte le polemiche del weekend. Vi ricordiamo che potete sempre intervenire con noi in diretta sulla nostra pagina Facebook Ciarle Sportive, sul nostro profilo Twitter @ciarlesportive e potete chiamarci in diretta all'indirizzo Skype radio.statale.
Tra poco.
Ciarle Sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.
Benvenuti a Ciarle Sportive. Siamo di nuovo qua questo lunedì sera, 9 febbraio 2015. Siamo di nuovo qua.
Facciamo un pochino poi come Celotti, perdonatemi una cosa, ma devo fare una cosa personale. Faccio gli auguri a mio fratello che oggi è il suo compleanno, fa 20 anni e mi fa sentire ancora più vecchio in questa giornata.
Tanti auguri Luca, allora.
E restando sul personale, un saluto al traditore di giornata, perché noi ormai, come sapete, sono 3 settimane che ogni settimana c'è qualcuno che dà forfait. E questa volta a tradirci, come settimana scorsa, è stato il solito Pietro Giani, che si beccherà insulti e sberleffi.
Ma si sta rifornendo di azoto in realtà.
No, infatti lo salutiamo, comunque potete immaginare che anche noi siamo pieni di esami, anche lui, quindi può succedere, gli permettiamo una volta ogni tanto questa...
Si stai diventando un po' troppo buono tu.
Dici?
Tornando invece alle cose che ci competono, cioè lo sport, le nostre charle sportive, abbiamo detto che avremo un'intervista esclusiva.
Esatto,
Jacopo.
Abbiamo parlato di sci con l'inviato della Gazzetta dello Sport a Beaver Creek in questo momento. Se non lo sapete, si stanno svolgendo i mondiali di sci, ma credo che lo sappiate se state seguendo Ciarle Sportive. L'Italia sta facendo cagare, detto alla francese mi pare.
Penso sia il termine tecnico anche quello.
Sì, decisamente. Però ne abbiamo parlato con una personalità sicuramente più in vista di noi, quindi direi che possiamo lasciare la parola.
Siamo in collegamento con Pierangelo Molinaro della Gazzetta dello Sport, si occupa di sci ed è a Beaver Creek in questo momento per seguire la nazionale italiana e lo svolgimento dei mondiali. Nazionale italiana che ci sta un po' deludendo, dottor Molinaro.
Sì, no, ma non dobbiamo stupirci, lo sci è uno sport strano, basato su molte variabili. Una di queste variabili, per esempio, è questa neve americana, quasi 3.000 metri d'altezza, che è un po' indigesto, insomma, ai nostri atleti, che tecnicamente ci vorrebbe una spiegazione lunga, però insomma loro sono migliori sul ghiaccio, dove possono sfruttare meglio l'elasticità degli sci. Quindi si rispondono meno e soprattutto la velocità, speriamo. Adesso siamo davanti alle prove tecniche, soprattutto oggi è il giorno della supercombinata femminile, abbiamo davanti alle prove tecniche nel resto della settimana, speriamo che un po' il vento giri.
Ecco, perché sia in Super G che siamo usciti fuori dai primi 10 e in discesa che siamo fuori dai primi 20, notiamo questo problema che è un po' cronico, diciamo, della nazionale italiana, che manca completamente l'interscambio tra gigantisti e velocisti, così che ci sia anche una difficoltà maggiore nell'esercizio e nell'abitudine a diversi tracciati.
Sì, no, per dire che lo sci va sempre più verso la specializzazione, perché ad esempio, non so, lo slalom ormai è una specialità che lo stesso gesto tecnico, la stessa postura dell'atleta sullo sci è differente rispetto alle altre tre specialità. Certo, il centro delle discese gigante, di discese super G, è sempre la curva di gigante. È vero, i nostri lo fanno molto in allenamento, ma non sono ai livelli per poter gareggiare con i gigantisti, e forse anche un po' dispersivo. Sicuramente però questa è una strada a percorrere se vogliamo risalire la china.
Ecco, infatti. E invece concludo questa brevissima intervista e volevo chiedere la consacrazione della grande campionessa che è Tina Mazze, la slovena, allenata tra le altre cose da un italiano, diciamo, sì, compagno di vita.
Sì, non solo allenata, ma diciamo che il suo compagno, capo del suo gruppo, è italiano, il suo allenatore è italiano, il suo skimel è italiano e slovena ha solamente la fisioterapista. No, è un grandissimo esempio di professionalità, però un atleta che ha passato 30 anni e in 10 e passa anni di Coppa del Mondo ha imparato ad essere una professionista vera che non lascia assolutamente niente al caso. Vi faccio un esempio stupidissimo relativo al giorno in cui ha conquistato la medaglia d'oro della discesa. Ecco, lei alla mattina alle 7 è andata a allenarsi in gigante, alle 11 è diventata campionessa mondiale della discesa, all'età del pomeriggio si allenava in slalom in vista della combinata di questa sera.
Ecco, quindi non possiamo che fare i complimenti alla grandissima campionessa.
È completa. Ieri per esempio mi diceva una cosa, io stavo parlando con Luca Alfano, che è un grande discesista francese del passato, sui problemi che aveva incontrato il nostro Dominic Paris. E lui mi ha detto una cosa che è interessante, molto interessante. Mi ha detto, vedi, dice Paris avrebbe fatto degli progressi tecnicamente straordinari nelle ultime tre stagioni. Però stiamo parlando di tecnica e di muscoli, non stiamo parlando di testa. Sarà un campione completo quando la testa arriverà allo stesso livello. Cioè c'è un adattamento, la stessa cosa è successo anche per Tina Mazze. Ha fatto anni, lei talento l'ha sempre avuto, ha fatto anni in cui ha vinto e ha perso. Adesso si è molto stabilizzata perché probabilmente ha proprio focalizzato quali sono tutte le cose che servono per vincere.
Ecco, e concludo invece... siamo negli Stati Uniti per questi mondiali, la compagine statunitense sta un po' deludendo, diciamo, le aspettative.
Sì, no, diciamo che hanno avuto anche delle inconsistenze. Deludendo Lindsay Vonn, perché si attendeva dominatrice di serie Super G, invece proprio anche lei, praticamente per il problema delle curve di gigante, ha dovuto sopportare a Marzia Fenning soprattutto. Poi abbiamo avuto l'incidente a Bode Miller che è caduto in Super G, si è procurato una profonda ferita, la decisione di prendere un legamento della gamba e quindi qui sui mondiali. Ecco, diciamo che hanno ancora delle cartucce di statunitensi e sono Ligeti un gigante, Ligeti che ieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata e poi soprattutto Michaela Schifrin che è l'astro nascente dello sci femminile, Michaela Schifrin gigante e soprattutto slalom. Ecco, però loro sono meno, diciamo che è un'altra cultura sportiva rispetto a noi, non sono tra virgolette calcistici come siamo noi, dove o si vince o si perde. Io vedo i loro comunicati della loro federazione, vedo la gente, loro sanno accettare la sconfitta, sanno che fa parte dello sport e quindi diciamo è un atteggiamento completamente diverso che mette anche meno pressione agli atleti.
Ecco, che sicuramente che era quello che diceva prima a proposito di Paris, che forse gli serve per fare il salto definitivo di qualità.
Certo.
Va bene, ringraziamo il dottor Molinaro per la partecipazione a Radio Statale a Celle Sportive.
Anche a voi e buona serata.
Grazie mille, arrivederci.
Ecco, siamo di nuovo in onda. E niente, è stata un'intervista molto simpatica. Devo ancora ringraziare il dottor Molinaro per la gentilezza. Come abbiamo sentito, ha commentato questo weekend di campionati mondiali a Beaver Creek in Colorado. Tra altre cose, lui era in Colorado, quindi mi parlava con un po' di fuso orario. Però è stato molto
nel senso
molto...
che tu l'hai chiamato alle 8 del mattino e la registrazione ti è arrivata alle 2 di pomeriggio.
Sì, di solito funziona sempre così.
Ma ecco, facciamo un punto un attimo di quella che è la situazione alla Coppa del Mondo, Jacopo.
Ecco, allora, abbiamo avuto le discese di abbiamo avuto per gli uomini la discesa libera, il supergigante e la combinata. E c'è stata nella discesa libera, se magari qualcuno l'ha visto, Patrick Kung ha disceso il crinale a una velocità incredibile, soprattutto perché è un tipo 120 kg di uomo, abbastanza gigantesco, quindi sicuramente in discesa aiuta la velocità.
Quindi quell'1:43:18 l'ha fatto di sicuro grazie anche sui 120 kg.
Sì, assolutamente. Poi Hannes Reichelt per l'Austria ha vinto il supergigante e Marcel Hirscher ha vinto ieri nella combinata per gli uomini.
Sbaglio, invece... mi hai detto praticamente che ha vinto solo gli austriaci?
Ma no, sì, nel senso, diciamo che gli austriaci hanno portato a casa un sacco di medaglie. nel totale, però, nel totale completo, perché poi tra le donne c'è stata la discesa libera, la vittoria di Tina Maze, slovena, e al secondo posto Anna Fenninger, austriaca. E il supergigante si sono cambiate, cioè Anna Fenninger, austriaca, è arrivata prima, e Tina Maze, slovena, è arrivata seconda, e quindi l'Austria guida il, diciamo, medagliere, così chiamato, con 5 medaglie. Fa un po' specie, come abbiamo appunto chiesto a Molinaro, il fatto che gli Stati Uniti siano ancora quasi a secco. In realtà hanno vinto soltanto una medaglia, quella di Lindsay Vonn, il terzo posto nel supergigante.
Tra l'altro di Lindsay Vonn ricordiamo che quando ha vinto la medaglia è passata più alla storia quel momento, più per la presenza in semi in incognito di Tiger Woods, riconosciuto tra l'altro per il dente spezzato.
Sì, esatto. E infine dobbiamo aprire una piccola parentesi sugli italiani. Come abbiamo sentito, il problema grande della compagine azzurra non è tanto magari la diversificazione delle discipline, come io avevo proposto al Molinaro, ma piuttosto il fatto che proprio manchi un'attenzione dal livello mentale.
Ma
diciamo,
ecco, spiegando questa cosa, spieghiamo cos'è la diversificazione delle discipline.
Esatto, allora, come abbiamo detto, ci sono diverse discipline, c'è la discesa libera, c'è il supergigante, c'è la combinata, sono tutte discipline diverse. Ogni disciplina prevede un tipo di sciata differente. Però questa cosa che cosa comporta? Che di sciate e di sci, proprio lo sci, quello che si usa per andare. Nella discesa libera ovviamente velocità maggiori, quindi lo sci è più largo. Lo sci più largo genera più attrito, chiaramente è una legge basilare della fisica, per cui quando vanno su superfici poco veloci, si chiamano, quindi quando magari la neve è un po' più sciolta, c'è una temperatura maggiore, piuttosto che c'è poco ghiaccio, gli italiani fanno molta fatica perché non sono esperti nel cambio di direzione. Quindi diciamo che noi facciamo una classificazione per cui ci sono alcuni sciatori che sono discesisti e altri che sono gigantisti. Quindi quelli che sono discesisti vanno giù a cannone, come si suol dire, invece i gigantisti sono quelli che, come dire, modellano meglio le curve. Nella discesa libera, quando ti trovi in una discesa come quella di Beaver Creek, che tra le altre cose è stata pure accorciata per problemi proprio meteorologici, perché non so se avete visto, ma non c'è moltissima neve, la situazione è volta a favore di tutti quelli che invece sono capaci di fare questo cambio. Però, come ha detto Molinaro, non è tanto il problema vero e proprio questo, quanto piuttosto che non hanno, la squadra italiana non ha dietro una forte... vai, dimmi pure.
Ma ecco, volevo farti un appunto, una piccola parentesi. Qua stiamo fondamentalmente gettando un pochino di insinuazioni sulla errata, diciamo, preparazione, però vedere ad esempio...
Ma non è tanto sulla preparazione atletica, che comunque si può discutere. Il discorso è un altro, è sulla preparazione psicologica, perché molti di questi atleti hanno dei coach mentali, di questi atleti non italiani, quindi stranieri, hanno dei coach mentali che li preparano prima della partita. E questa cosa qua comunque, come ha detto giustamente Molinaro, per un atleta come Paris, che dovrebbe sbocciare, sarebbe bello che venisse aiutato anche attraverso questi sistemi.
Assolutamente, no, ma volevo fare più un appunto sul fatto che però ci sono dei preparatori italiani che invece funzionano, perché ad esempio Tina Maze, come ha detto Molinaro, è seguita interamente, a tutto un mondo italiano intorno a lei, come ad esempio il suo preparatore Massa, si chiama, sì, giusto? Che tra l'altro è lo storico preparatore dell'Isolde Costner, che è stata l'ultima grande sciatrice italiana, possiamo dirlo senza nulla togliere alle sciatrici attuali, è stata l'ultima grande vincitrice.
Mi permetto quindi per certi versi di fare una polemica, nel senso che il peccato è che non ci mancano neanche i mental coach e i preparatori, il problema è che vanno all'estero a insegnare le discipline. Poi mental coach, voglio dire, noi c'è una gran differenza dal fare una discesa libera o fare un'altra disciplina, proprio anche a livello psicologico e mentale. Se in più i nostri mental coach vanno ad allenare, a preparare le atlete straniere...
Non è tanto il mental coach italiano che va all'estero, quanto il fatto che proprio la nazionale italiana non ce l'abbia questa figura. Quindi, sì, non avendocela, non possono usufruirne.
Non riesce a crescere appunto di testa. Ma ecco, abbiamo detto di Paris, grandissimo talento, ma questo problema di maturità...
Un po' inespresso,
un problema di testa. Problema di testa che però non possiamo limitare solo allo sci, purtroppo, ma dobbiamo andare su un altro campo, del quale tra poco ci parlerà Giacomo. Ossia parliamo del tennis, parliamo della Coppa Davis. Cos'è successo alla nazionale femminile di tennis?
Ma è successo un disastro, nel senso che le azzurre sono partite in vantaggio 2-0 dopo la prima giornata, quindi sono partite comunque molto bene. E al ritorno le due stangone francesi hanno pensato bene di massacrarle, per cui vediamo la Errani che è stata sconfitta dalla Mladenovic 6-4-6-3, la Giorgi invece 4-6-6-0-6-2 dalla Garcia, e nel doppio Mladenovic-Parmentier sono state completamente affondate le Errani e la Vinci 6-1-6-2.
Ma che cosa, Errani e Vinci sono prime al mondo.
Esatto.
Tra l'altro vi faccio questa domanda. Più un problema mentale a questo punto, un problema di concentrazione, o un plauso particolare va fatto all'Amoresmo per aver cambiato le carte in corsa, avendo scelto la... Oddio, perdonatemi, riprendo i miei appunti, la Mladenovic per affrontare la Ergani nel primo singolo di giornata?
Ma di sicuro complimenti all'Amoresmo, soltanto che di sicuro c'è anche un elemento anche qui psicologico che secondo me manca proprio all'interno della preparazione di tante discipline dello sport italiano.
Ma quindi adesso qual è la situazione che si prospetta all'Italia femminile in Coppa Davis? Perché questi erano i quarti di finale, quindi la Francia è volata in semifinale. Che cosa aspetta alle azzurre?
Ma la possibilità delle azzurre è che adesso c'è un play-out salvezza, perché come magari non tutti sanno, la Coppa Davis si gioca in una Serie A e in una Serie B, in realtà poi c'è anche una Serie C.
Ma non la consideriamo.
si gioca in queste serie, e quindi per vincere la Coppa Davis tu partecipi nella Serie A, partecipi a questi tornei eliminatori. Noi eravamo ai quarti di finale, poi ci sarà la semifinale, poi ci sarà la finale. La cosa un po', come dire, paradossale, un po' malsana, è che se uno perde, finisce in questo play-out spareggio contro le altre squadre che hanno perso la rispettiva sfida, e il nostro rischio è di trovarci davanti gli Stati Uniti, che sono stati sbaragliati perché hanno giocato con una squadra di ragazzine, e come spesso fanno quando si devono salvare, diciamo, dalla discesa
di
Serie B,
le ragazzone,
cioè quelli là che non sappiamo ancora, vabbè, non voglio fare insinuazioni
pesanti, le due sorelle più vincenti,
esatto,
della storia recente del tennis.
Cioè le sorelle Williams.
È un meccanismo un pochino discutibile, forse. Forse bisognerebbe, adesso non mi permetto di andare a contestare chi organizza la Coppa Davis, ci mancherebbe altro, che è un torneo con una storia, un fascino non solo a livello tennistico, non indifferente. Però forse qualche rimedio in tal senso a livello regolamentare potrebbe essere posto, cosa ne pensate? Non è una cosa molto equilibrata, secondo me.
Beh, possiamo anche chiederlo ai nostri ascoltatori. Se avete un pensiero al riguardo, potete chiamarci all'indirizzo Skype radio.statale.
Se Panatta ci sta ascoltando in questo momento e volesse, esatto, delucidarci con qualche notizia, con qualche interessante appunto, sarebbe gradito. No, ma restando sul campo, invece, c'è grande delusione, perché comunque ricordiamo che recentemente l'Italia invece aveva gioito per la vittoria nel doppio negli Australian Open del maschile con il nostro carissimo amico e poco insultato Fognini, esatto, e l'altro caro Bolelli. Speravamo di dare continuità a questa striscia di risultati anche con le donne, perché comunque, come hai detto tu, le Kikis, la Errani e la Vinci restano comunque le numero uno nel doppio femminile.
Sì, a me, diciamo, una cosa che è spiaciuta poi di questa vicenda è che comunque... voglio dire, anche la stessa Errani ha detto di aver dato il massimo, cioè si può stare a perdere. Triste quello che ha scritto Murray su Twitter, cioè the quarter for the Italy-France Fed Cup match is a disgrace, surprise, surprise. Cioè anche questi atteggiamenti qua polemici, insomma, sono un po' antisportivi, secondo me.
Ma d'altronde caratterizzano la maggior parte degli sport. Uno sport che invece non è caratterizzato da antisportività e dove andiamo...
Questo è il passaggio più incredibile che abbia mai sentito nella mia vita. Faccio un applauso a scena aperta. Sarebbe bello. Ecco, ce lo fornisce la regia. Grazie mille.
Passiamo ad uno sport sportivissimo, dove invece stiamo andando alla grandissima, che è il rugby, perché...
E al rugby passiamo alla palla ovale, anche qui
ai noi,
è stata l'ennesima disgrazia sportiva del nostro paese. Fede forse ha visto sabato una partita delle Sei Nazioni di qualche anno fa, invece noi abbiamo perso sabato.
Ma noi eravamo quelli dell'Irlanda. Con la maglia bianca?
Noi eravamo in maglia verde, l'Irlanda è in maglia verde, ma infatti, c'è stato uno scambio maglie e noi giocavamo in maglia verde.
Ma infatti mi sembrava.
Quindi abbiamo vinto, sì, va bene. Vabbè, finito questo momento di delirio, l'Italia sabato ha perso. La regia intanto si sta divertendo, scusate.
Non riusciamo a restare seri.
Decisamente. L'Italia sabato ha perso 26-3, ha perso male onestamente, non tanto per il punteggio che come sappiamo in uno sport come il rugby si può dilatare facilmente nel giro di pochissimi minuti, ma ha perso male soprattutto a livello di atteggiamento. È un'Italia che ha fatto 80 minuti, anzi 79 se vogliamo, chiusa nella propria metà campo, un'Italia che è entrata con il pallone nei 22 degli irlandesi fondamentalmente solo nell'ultimo minuto, quando poi è andata anche in meta, una meta annullata forse giustamente forse no,
ma e, insomma io ho rivisto quel replay
parecchio. Stai zitto, Manfredi, fenomeno.
Questo era un commento.
Queste erano nel frattempo le interruzioni estemporanee della nostra regia. No, ma io ho rivisto tra l'altro quella meta di cui stai parlando e dai replay non si comunque capisce chiaramente se la chiamata sia stata giusta. Praticamente, per chi non l'avesse vista, la meta è stata annullata perché è stato contestato un tocco di un giocatore italiano chiuso in un sandwich tra due giocatori irlandesi e quindi è stata annullata perché il pallone non si può portare avanti con le mani, viene considerato una persa in avanti. Mentre dai replay, non ce ne vogliano gli arbitri del rugby che sono sempre tra i migliori di categoria, non si vede chiaramente il tocco.
Scusate, pongo una domanda di ignoranza totale, ma nel rugby non c'è un controllo della...
C'è la moviola.
La moviola, ecco. Certo.
Sì, anche dalla moviola non si capiva.
È stata utilizzata in questo caso ed è stato deciso, c'è un signore che è dentro una stanza chiusa a riguardare i replay e questo signore ha deciso che c'era stato il tocco in avanti di Sergio Parisse, che quindi la meta non era da concedere.
A discolpa, se vogliamo, del giudice, posso dire che l'unica inquadratura accettabile era frontale. E da un'inquadratura frontale è difficilissimo capire chi tocchi effettivamente il pallone. Tornando comunque alla partita, citando il nostro Bongiani, che oggi non c'è, questa Italia è tutta da criticare a partire dallo stilista che ha deciso di fare i pantaloncini.
Don't worry that some people understand that I said.
È arrivato anche un illustre parere dalla Grecia, credo, da mister Marzani. E, no, è un'Italia, sì, al di là della maglietta, che forse è meglio di quella dello scorso Sei Nazioni, che a me non piaceva affatto, e, come dicevo, un'Italia che ha gestito secondo me proprio male la partita a livello mentale, a livello di cattiveria, un'Italia che ha aspettato un'Irlanda peraltro neanche brillante onestamente per quasi tutta la partita. Un'Italia che, va anche detto, nel primo tempo aveva tenuto bene difensivamente concedendo poco agli irlandesi. Il problema è che il rugby, per dirlo banalmente, non è uno sport come il calcio dove tu puoi fare 90 minuti di catenaccio e sperare nell'occasione in cui vai a segnare. Se tu giochi contro una nazionale che è terza nel ranking mondiale a rugby e ti chiudi per 79 minuti su 80, la partita finisce esattamente come è finita. L'Italia non è stata neanche fortunatissima perché si è ritrovata con un uomo in meno per il giallo e quindi l'espulsione di 10 minuti a Ghiraldini, espulsione anche questa forse un pochino discutibile, lo diciamo onestamente, l'arbitraggio non è stato dei migliori e non è stato sicuramente a nostro favore, l'Italia avrebbe
perso
comunque.
Ma avremo ampio modo poi di parlare di arbitraggio per un altro argomento, quindi in questo momento limitiamoci al campo.
Chissà di quale sport stiamo parlando.
Poi sempre a riguardo... Parlavamo prima che disertasse il nostro Pietrino Gianni, e Pietrino Gianni giustamente comunque diceva che c'è anche un problema di anzianità all'interno della nostra nazionale. Come direbbe lui, no, beh, perché non è possibile, cioè, per certi ruoli non ci vuole tutta questa tecnica, devi correre, cioè un buon trequartista, una buona ala, deve avere un 21-22 anni, non è possibile che ne abbia 28.
Che tra l'altro il buon Pietrino... Forse inconsciamente, però
sono proprio scandalosa!
È un po' Gianni
effeminato. La regia qua sta cominciando a esagerare. Comunque il buon Pietrino forse non l'ha saputo, ma inconsciamente ha citato quello che è stato l'ospite della nostra scorsa puntata, cioè coach Dan Peterson, perché uno dei suoi mantra era testa bassa e pedalare. Quindi, tornando comunque...
È tipico mantra milanese, però, eh? Cioè, io sono presente, Milano, pedale va, attraversa tutta la città. Gli altri all'ascolto, che sanno di cosa sto parlando, capiranno bene.
Tornando ai problemi di anzianità della squadra, è vero, perché comunque in questo momento dicevamo nella nostra riunione di redazione tra virgolette, riunione di redazione prepuntata, di titolari storici sono rimasti solo Parisse e Castrogiovanni.
C'è Castrogiovanni sicuramente, sì. Il problema dell'Italia, uno dei grandi problemi della nazionale in questo momento, è che a differenza delle altre nazionali del Sei Nazioni e delle principali nazionali mondiali, manca un pochino di ricambio a livello generazionale. Infatti in tal senso si sta...
Questo era un grido di disperazione per quello che stavi dicendo.
La regia cosa sei scatenatissima.
C'era Gianni nudo in redazione.
Una
siamo
visione.
Siamo spaventati.
No, insomma, manca un pochino di ricambio generazionale. In
un
tal
corpo
senso,
olimpico.
Gira anche voce che si starebbe pensando di inserire una terza franchigia oltre a Treviso e alle Zebre, che già giocano, come noi tutti sappiamo, a livello internazionale. È un'idea ancora tutta da consolidare, però anche questo potrebbe essere un meccanismo per creare un pochino questo ricambio generazionale.
Ma anche perché, se non sbaglio, siamo su una media di più di 26 anni.
Sì, sì, sì.
Mentre tendenzialmente l'Irlanda stessa e le altre squadre sono sui 24.
Sì, sì, 23 e mezzo, 24 anni, ma hanno tutte medie time.
Ecco, parlando appunto delle altre squadre, Sei Nazioni, comunque non è solo l'Italia, facciamo un attimo un punto di tutte le gare del primo turno delle Sei Nazioni. E prima che tu faccia questo punto faccio una piccola parentesi. Chiunque ovviamente ci sta ascoltando, ci saranno sicuramente degli esperti di rugby, possono intervenire e contestarci in qualunque momento sulla nostra pagina Facebook Charlie Sportive, su Radio Statale, sul nostro profilo Twitter @CharlieSportive, o chiamarci in diretta su Skype a radio.statale.
Dicevamo degli altri risultati di questo weekend di Sei Nazioni, il primo weekend di Sei Nazioni. Il torneo è iniziato venerdì sera al Millennium Stadium di Cardiff, che è una città nella quale c'è praticamente solo lo stadio, per chi volesse andarci in visita. E l'Inghilterra ha vinto, l'Inghilterra che insieme all'Irlanda è la principale favorita di questa competizione, ha vinto 21-16 per l'appunto in Galles, dopo essere stata sotto di 8 punti a fine primo tempo, 16-8.
No!
E la regia ha dovuto esprimere il suo parere anche su...
Era un grido di disperazione, mi spiaceva, poveri gallesi che hanno perso in casa al Cardiff Stadium, che dice è l'unica
al
roba
Millennium
che...
Stadium
Millennium
di
Stadium di Cardiff, è l'unica roba che c'è a Cardiff, mi dispiace pure per i gallesi, sono stati belli ubriachi. Poi,
sicuramente si sono consolati nel post partita, se ben conosco questi popoli. E poi ha vinto anche la Francia sabato pomeriggio, dopo la partita dell'Italia, i nostri simpatici cugini hanno vinto 15-8 contro la Scozia, una partita non bellissima onestamente. Una partita che la Francia ha vinto con soli punti da calci piazzati, tutti realizzati da Lopez, e una Francia sicuramente non brillante, con una maglia rossa ancora meno brillante onestamente, qualcosa di inguardabile, forse anche peggio della nostra se posso permettermi. E sabato prossimo invece ci sarà il secondo turno del Sei Nazioni, l'Italia andrà a giocare a Twickenham in casa dell'Inghilterra, una partita difficilissima nella quale non ce ne vogliono i nostri ragazzi, ma abbiamo pochissime possibilità, ma ciononostante l'Italia è chiamata a un riscatto, soprattutto a livello mentale. E per il resto verranno giocate sempre sabato Irlanda-Francia, poi domenica invece il Galles andrà a far visita alla Scozia a Murrayfield a Edimburgo.
Quindi diciamo appunto, abbiamo detto prima nella riunione, chi sono i veri favoriti di questo torneo, chi può essere l'outsider e chi invece più senza outsider è solo out, mi sa che siamo noi.
Ma allora sì, stavo accennando prima, sicuramente sulla carta il torneo se lo giocano inglesi e irlandesi, l'Inghilterra anche perché a settembre-ottobre ospiterà il mondiale in casa, quindi sicuramente è un torneo, è un passo fondamentale in vista della massima assegna mondiale. E per quanto riguarda l'outsider, io al di là di Inghilterra e Irlanda metterei forse la Francia. Per quanto riguarda quelli che sicuramente sono out nella corsa al titolo, come succede da tantissimo tempo a questa parte, ci siamo noi che non siamo mai stati in corsa per il titolo, però bisogna anche ricordare che la Francia ci ha messo 45 anni a vincere questo torneo, quindi tutto sommato abbiamo ancora tempo.
Come l'Inter ce l'ha messo per vincere il triplete, mi sembra.
Esatto, allora... sì, più o meno, esatto, questa simpatica battuta.
Bello
è vero,
questo pungolo, mi è piaciuto
molto.
Sono
le prime schermaglie di quello che
ci stiamo avvicinando all'argomento calcio.
Di calcio, non sono d'accordo, non capisci di calcio.
Sono d'accordo con la regia.
È intervenuto, era in diretta Balotelli in questo momento, no?
Sì, sì,
ci ha telefonato, telefonateci anche voi.
Ragazzi, quindi abbiamo parlato di sci, abbiamo parlato di tennis, abbiamo parlato di rugby.
Facciamo uno stacco musicale inerente a quello di cui parleremo adesso. Indovinate di che cosa?
Ecco il mio amore, ma dov'eri finita? Scusami se stavo guardando la partita, ma oggi gioca la mia squadra del cuore. E scusami se faccio troppo rumore. C'è il secondo tempo, no, non è finita. Intanto puoi parlare con la tua amica. Un giocatore diretto verso la porta e la nostra difesa che sembra morta. Ma dove si va a prendere fiato dopo che ha urlato? Fa un caffè. Un giro intorno al tavolo, seduti, ma che cavolo urlate? Ma come si fa per una partita? Troppa la rabbia e dopo un po' torna quella stima, tutti amici come prima, lo so. No, 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 non è gol. No, 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 no. E l'arbitro che fischia. Non ci voleva quel fallo,
no.
Non ci voleva quel cambio,
no.
L'allenatore cosa sta pensando? E adesso l'arbitro a cosa sta fischiando? Mi guardo intorno, amore, dove sei finita? Stai guardando la TV con la tua amica. Credevo fossi fuori a prendere un po' d'aria, invece stai tifando per la squadra avversaria,
no.
Ma dove si va a prendere fiato dopo che ha urlato? Fa un caffè. Un giro intorno al tavolo, seduti, ma che cavolo urlate? Ma come si fa per una partita? Troppa la rabbia e dopo un po' torna quella stima, tutti amici come prima, lo so. No, 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 non è gol. No, 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 no. E l'arbitro che fischia. Alza la mano, il cartellino è giallo. Il giocatore è un attore, non era fallo. C'è chi spinge, chi ha visto l'azione da vicino. Pochi secondi e si becca un altro cartellino. Suonano le trombe a festa. Una punizione, poi il colpo di testa. Come calamita il pallone incollato al piede. Quando l'attaccante è veloce, la difesa non lo vede. La ola è come uno tsunami nello stadio. Chi la vede in TV e chi la sente dalla radio. L'inno della squadra è il colore della maglia. Un'altra azione, questa volta lui non sbaglia. Ma dove si va a prendere fiato dopo che ha urlato? Fa un caffè. Un giro intorno al tavolo, seduti, ma che cavolo urlate? Ma come si fa per una partita? Troppa la rabbia e dopo un po' torna quella stima, tutti amici come prima, lo so. Na 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 na, abbiamo fatto un gol. Na 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 na, e l'arbitro che fischia. E adesso cantate voi!
Ecco, a proposito di questa spoilerata, è il momento di aprire la pagina più divertente di questa serata, la pagina che parla di calcio.
Sì, fortunatamente ci siamo riservati 13 minuti per farlo, perché se prima che iniziamo, fatto di più era
esatto,
grave.
Prima di iniziare a scannarci con tutte le nostre prospettive diverse, io direi di... vi ricordo che potete intervenire in qualunque momento chiamandoci su Skype a radio.statale, e intervenendo sulla nostra pagina Facebook Charlie Sportive e sul nostro profilo Twitter @CharlieSportive. Si è parlato delle nostre prospettive, non era una citazione casuale, perché non sto neanche a dirvelo qual è il tema caldo di questo weekend.
Ho capito, mister. Importante buttarla dentro.
Questo... è sempre questa la verità inconfondibile delle cose, cioè, stiamo parlando ovviamente di Juve-Milan, stiamo parlando delle diverse cose da vedere, però poi, e questo io invito tutti quanti a seguire il mio amico Federico Albrizio su Facebook, che è una persona molto saggia il più delle volte.
E deve diventare una social star, quindi
ecco,
pompatelo,
esatto,
tanto.
Pompatelo parecchio, anche su Twitter, come noi, d'altronde. Hai detto giustamente, in Italia non si sa accettare la sconfitta. Cioè, banalmente, al di là di il gol di un centimetro irregolare, un centimetro non regolare, secondo me resta il fatto che il Milan ha fatto un tiro, e questa cosa qua non è per due, ok, d'accordo, mi segnalano.
è già il 50% in più di quello che hai detto tu, anzi sì. Il 100% in più.
Sì, esatto, il 100%. E mi dispiace perché poi alla fine stiamo parlando comunque di una grande squadra, però quando tu fai le formazioni così, mi permetto di dire che ha un filino ragione la Juventus quando dice che l'amministratore delegato Galliani dice quello che dice per allontanare un po' la tensione, come è anche giusto magari dal punto di vista della conservazione della squadra, di allontanare dai tifosi la iella.
Ma ragazzi, ha fatto un po' il Mourinho della situazione, facendo una brevissima però cronistoria di quello che è successo per ricapitolare un attimino gli eventi. Juventus-Milan è finita con il risultato di 3-1, l'episodio contestato di cui parlano tutti è il primo gol di Tevez, dove la polemica è nata da una linea parallela, non parallela, questioni di prospettiva per determinare se fosse in fuorigioco o meno. Da lì in poi è scaturita una polemica con il Milan, che prima su Twitter ha pubblicato una foto polemica, poi ha messo un comunicato stampa duro contro la regia Sky, che si occupava in quel momento delle riprese, a cui è seguita una controrisposta della Juventus, un comunicato ufficiale che era fondamentalmente un attacco personale più a Galliani che al Milan in sé. Questo me lo potete confermare anche voi, il comunicato. Sembrava più un attacco a Galliani che al Milan.
Assolutamente.
Anche perché la posizione di Galliani, questo ve lo posso dire, non è condivisa da tutto l'ambiente Milan, neanche societario.
Però qua torniamo a un problema fondamentale.
Giusto per chiudere, c'è stata un'ultimissima risposta, stile specchio riflesso del Milan, dove semplicemente si è dato degli arroganti ai bianconeri. Chiusa qui, questa è la cronistoria. Passiamo al commento, all'analisi fredda della cosa, che tanto fredda non è, perché...
Anzi, mi sembra molto calda.
Sembra molto calda, se non che io lo dico, ragazzi, da milanista, e devo dire che personalmente, che fosse parallela, che non fosse parallela, si contesti la geometria euclidea o la tridimensionalità della vita, è poco rilevante, perché in ogni caso, come ha fatto notare giustamente Jacopo, il risultato è 3-1, non è il gol di Montari che ti cambia.
Insomma, Galliani il triangolo non l'aveva considerato, per fare una battuta.
Mi viene da dire che non è la prima volta, adesso scusa se torno subito a fare un altro rimando storico, non è la prima volta che Galliani va in prima persona e non fa fare una figura meravigliosa al Milan, perché io qua sono d'accordissimo con te che sicuramente la Juventus ha risposto con un certo tipo di arroganza, però c'è anche da dire che nel Milan c'è un dibattito insoluto rispetto alla questione delle due figure nella società, e questa cosa qua lo dicono ormai in tanti, è il vero limite di questa squadra, perché se una squadra non ha una governance sicura rischia sempre, sai,
se un corpo è guidato da due teste che una guarda da una parte e una guarda dall'altra, finirà per non muoversi e rimanere sempre fermo. Questa è una verità.
Non avrei saputo dirlo meglio.
Ma anche a Roma, se non sbaglio, nel momento dell'insegnamento di Pallotta c'era, oltre a Sabatini, aiutatemi a ricordare il nome,
Baldini.
C'era anche Baldini e c'era un po' di confusione sotto questo punto di vista, sì, perché i due andavano in due direzioni del tutto opposte e si insultavano in maniera neanche troppo velata in conferenze stampa e via dicendo, per cui sono...
Sì, forse ti dico l'unica differenza tra le due cose è che tra Sabatini e Baldini si parlava di due dirigenti esordienti alla Roma, perché erano tutte e due da pochissimo tempo alla Roma, mentre in questo caso il problema è più un conflitto generazionale su un passaggio di consegne, perché abbiamo Galliani da 25 anni... amministratore delegato del Milan, amministratore unico e fondamentalmente capo esecutivo del Milan, mentre abbiamo Barbara Berlusconi, figlia del patron Berlusconi, ormai nell'ambiente rossonero da 5 anni quest'anno, perché si è insediata nella stagione 2010-2011, e quindi abbiamo proprio due vedute diverse, perché abbiamo il sistema classico di dirigenza contro il sistema moderno, che infatti, tra l'altro, il sistema di Barbara Berlusconi è molto vicino, anche per vedute e posizioni in Lega Calcio, a quello di Andrea Agnelli.
Ecco, esatto. Quindi... Infatti questa è la parte fondamentale di tutto il discorso che hai detto, perché l'attacco sicuramente personale nei confronti di Galliani da parte della Juventus, di cui sono d'accordo comunque sul metodo che poteva essere evitato, è il fatto che Galliani ha agito per molto tempo da venditore di diritti televisivi e anche da acquirente degli stessi per... diciamo promiscuità con un certo ambiente vicino a Berlusconi che si occupa di diritti.
Guarda, io più che dire che apprezzo molto quello che è stato detto dalla prima firma della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti, che ha liquidato la questione come una caduta di stile generale del calcio italiano, perché questa è una brutta figura
e ci dà l'idea che sia una brutta figura il fatto che non sia stata minimamente considerata dalla stampa estera, che non ha assolutamente considerato le schermaglie tra i due club, senso che sono state di una pochezza.
Sì, soprattutto che è una polemica tutta nostra italiana.
Esatto. Quindi io, più che liquidarla con, si è trattato di uno screzio dovuto ad altre cause, che però andranno poi discusse in separata sede venerdì, quando ci sarà l'assemblea di Lega e si scatenerà un altro putiferio, perché si affronteranno questa volta a fronte, non per mezzo di tweet o di comunicati stampa, le due società, e solo lì forse avremo un incontro chiarificatore. Detto questo, per fortuna, per nostra fortuna, il weekend non è stato solo Juventus-Milan. Prima di passare alla Serie A, però, facciamo un altro appunto, perché oltre al calcio italiano, importantissimo risultato del calcio estero, è finita la Coppa d'Africa. È finita la Coppa d'Africa e ha vinto la Costa d'Avorio di Gervinho e Doumbia.
Ha vinto la Costa d'Avorio di Gervinho e Doumbia, a cui Rudy Garcia ha fatto anche complimenti su Twitter. Ha vinto ieri e in particolar modo il trionfo dell'allenatore della Costa d'Avorio, Hervé Renard, che secondo me è un genio, nel senso che è un uomo che ha vinto la seconda Coppa d'Africa a distanza di 3 anni, l'aveva vinta nel 2012 con la Zambia, proprio contro la Costa d'Avorio.
E tra l'altro prima ci raccontavi un aneddoto che sarebbe bello anche dire ai nostri radioascoltatori.
Quando la Zambia vinse nel 2012, vinse anche grazie a un errore su calcio di rigore di Gervinho. Gervinho, che come noi sappiamo è di nazionalità della Costa d'Avorio, che ieri sera era in campo e che Hervé Renard ha ben pensato di sostituire prima dei calci di rigore. Ci sono poi anche parecchi video molto simpatici di Gervinho che guarda i calci di rigore con una tensione.
Scusate, ma avete visto il fotomontaggio che hanno fatto? Perché io stavo veramente schiattando quando ho visto la foto dei tre a Yalta, cioè Churchill, Stalin con Gervinho che dà le spalle.
Ho visto anche Gervinho in modalità Dragon Ball fare il colpo del sole di Tenzin,
che non è male.
Più che altro c'è anche un altro aneddoto molto interessante che fa anche sorridere, perché sono queste storie di eroe tipiche dello sport. Nel corso dei calci di rigore si è infortunato il portiere titolare della Costa d'Avorio, Copa, e al suo posto è stato inserito il portiere 35enne, mi sembra, Barry, che è diventato eroe nazionale parando il rigore al dirimpettaio del Ghana e realizzando il rigore decisivo.
Ecco, queste sono le cose belle del calcio, quando avvengono queste incredibili, no? Sei underdog, oppure come prima la Francia contro l'Italia nel tennis, sei sotto 2-0 e poi ribalti la partita, oppure Istanbul, non lo so, insomma, di casi storici ce ne sono molti. Va bene, oggi la smetto, basta, ti sto pungolando, lo so. Non ci siamo sentiti per niente dopo sabato, io ero allo stadio, non posso, no, adesso devo sfogare un po' di pregresso.
Rientra, diciamo, nella categoria del ciarlatano.
Cioè, quasi rimasto più lui, ma male più lui che io non abbia risposto di quanto ci sia rimasto io male per aver sconfitto. Anche se, e questo diamogli questa soddisfazione, per la prima volta da quando siamo in studio sono costretto a mettere il maglioncino, perché da meno 24 fa veramente freddo. Tornando al calcio nostrano, Milano piange, Torino sorride, Inter, perché non la chiamo Milano, Inter torna a sorridere.
Inter torna a sorridere, torna a farsi bella alla sera, vediamo poi quanto dura. No, le tiro perché in genere poi va bene quando le tiro. Quindi torna a vincere 3-0 col Palermo, apre Guarin e vediamo una bella doppietta del signor Icardi, che però non esulta.
Non esulta perché non esulta?
Non esulta principalmente, pare, sia perché c'è stato settimana scorsa il diverbio con i tifosi, anche se poi alcune fonti giornalistiche raccontano di un chiarimento dopo la partita di ieri sera dello stesso Icardi nel parcheggio dello stadio con una delegazione della curva. Anche se questa ammette una cosa che ho letto...
Stile hooligans o chiarimento vero?
No, un chiarimento molto pacifico ho letto, però è una notizia dell'ultima ora, per cui prendetela come tale, ecco. E al di là di questo pare che non abbia esultato, anche perché manca ancora il rinnovo contrattuale. Tra le sue pretese, l'offerta dell'Inter ballerebbe 1 milione di euro più o meno. Io ribadisco la mia posizione.
Tanto per dare due cifre, in questo momento Icardi prende 800.000 euro l'anno, sì. La sua richiesta per il rinnovo è di 3 milioni l'anno, mentre l'Inter sarebbe disposto ad arrivare fino a 2. Il giocatore non si accontenta.
Esattamente, io rimango sulla mia posizione di lunedì scorso. Secondo me Icardi quest'estate lascia Milano per tutta una serie di motivi.
Sì, a tal proposito c'è da dire che ci pensi bene l'Inter, perché comunque Icardi in questa, come dire, campionato disastroso comunque ha fatto 13 gol.
Assolutamente, più. E a 22 anni sfiorare la vetta della classifica è una cosa che non si vedeva da tantissimo tempo. Mi sembra che forse solo il Sharawi che aveva tenuto il passo di Cavani nel 2012-2013 aveva fatto qualcosa di simile, poi comunque si era fermato a metà stagione con l'arrivo di Balotelli.
Quindi posso fare un augurio e diamoglielo questo milioncino in più, dai.
Ma assolutamente, però diciamo un ultimo appunto, gli altri risultati non ve li diciamo, non interessano. Vediamo solo come
un po' per altre squadre. Adesso, se volete, questo mi impegno io personalmente, Jacopo Giuliesi in prima persona, vi dirò dove abita Federico Albrizio, quindi tutti i tifosi, tutte le altre squadre d'Italia, a cominciare da Napoli, Roma, chi più ne ha più ne metta, possono andare a cercarlo.
Benissimo, e io invece dico un'ultima cosa, che perché vogliamo fare gli aggiornati in tempo reale, in questo momento c'è una partita che si sta giocando, che è il super posticipo della Serie A, che è Lazio-Genoa, sono sul risultato di 0-1, perché al 27esimo è stato espulso, vedo che è stato espulso Marchetti per aver atterrato in aria un avversario, e il buon Diego Perotti ha realizzato su rigore il vantaggio rossoblù.
Dico solo un'ultima cosa velocissima, proprio sulla Lazio, notizia di questo pomeriggio, è stata confermata l'accusa a Stefano Mauri e insieme a lui anche a Beppe Signori e a Cristiano Doni di frode sportiva, accusa che fosse stata ritirata da Antonio Conte.
No, Antonio Conte per frode, ma non per associazione a delinquere.
Esatto. Okay, mentre allora è stata contestata anche l'associazione a delinquere.
È stata ritirata a Bonucci.
A Bonucci, esattamente.
Anche la frode, sì.
E per cui da ottobre potrebbe partire il processo. Io mi chiedo come sia possibile, con tutto rispetto, che Stefano Mauri giochi ancora a pallone, ma
ragazzi,
queste sono cose italiane.
Perdonatemi, ma senza entrare grosse battute,
abbiamo
avuto un tipo di presidenza del Consiglio, abbiamo avuto un tipo di presidenza della FIGC, abbiamo uno indagato per frode fiscale, per frode sportiva CT della Nazionale. Non è che mi stupisca più di tanto che Mauri sia capitano. Grazie.
Viva l'Italia,
bellissimo,
insomma.
Ci facciamo sempre
di alta radiocronaca. E su queste liete note vi chiediamo di aspettarci settimana prossima, vi invitiamo come sempre a interagire con noi, scriverci, dirci quello che vi è piaciuto, quello che non vi è piaciuto. Se non ci avete sentito in diretta, non vi preoccupate, perché a breve uscirà il podcast, ovviamente nei tempi degli esami, quindi forse probabilmente dopo mercoledì. In ogni caso,
ho sentito dei fischi venire fuori dallo studio, penso, però non... Potrei essermi sbagliato.
Secondo
io.
Secondo me sono gli ultras del Genoa.
Esatto, che ti stanno
che
già cercando.
Stanno già arrivando, sì. Vabbè.
Bene, e allora niente, andiamo incontro al nostro
noi
destino.
Noi scappiamo nel vero senso della parola. Forse.
Prima di scappare però vi ricordiamo sempre che ci trovate sulle nostre pagine Facebook Ciarle Sportive, sul nostro profilo Twitter @ciarlesportive, e alla prossima puntata potrete sempre intervenire in diretta con noi chiamandoci all'indirizzo Skype radio.statale. Sto superando davvero il maestro, mi ricordo più io di te che delle nostre pagine social.
Sì, stavo giusto per farlo notare. Io sono Jacopo Iside.
Io Giacomo Conte.
Io Federico Cimatti.
Io Federico Albrizio.
A settimana prossima.
Ciarle Sportive. Su Radio Statale stiamo tutti CT.